sono di grande vivacità, intensità e anche controversia. Il Centro Culturale di Milano è onorato di poter svolgere questa presentazione dell'ultimo lavoro di Andrea Pamparana, insieme con la casa editrice che lo ha pubblicato, la Ancora. Siamo stati insieme anche nella precedente puntata, per usare un linguaggio televisivo caro alla provenienza giornalistica di Pamparana, che era quello su San Benedetto, che fu presentato dal professor Onorato Grassi. Il libro fa parte di una trilogia, come dice la sovracoperta e come già è stato annunciato dall'autore tempo fa, riguardante tre grandi figure della cristianità: San Benedetto, Abelardo e San Bernardo, che sarà il prossimo autore trattato. Il libro, come quello di San Benedetto, ma con la novità del personaggio Abelardo a cui ci si approccia, è questa bellissima narrazione storica e di pensiero, fin nelle pieghe anche dei sentimenti, non solo di Abelardo, ma anche di tutti i colleghi dell'università del tempo, le controversie e le dispute, lo scenario storico, una grande immedesimazione con un tempo. Io credo che questi libri siano un grande servizio a quello che è una conoscenza più intensa, più vera, di quelle che sono le nostre radici cristiane, di cui si parla molto, e anche proprio adesso a cena si rievocava anche questa funzione interessante del libro. Abbiamo con noi, oltre all'autore, due amici, due docenti, Meschini, che è docente nell'Università Cattolica di Milano, è uno storico ed è anche scrittore, ha pubblicato anche recentemente proprio un libro per Ares sul tema della jihad e delle crociate,
il jihad.
E anche lui ha studiato molto San Bernardo, che è l'altro grande personaggio con il quale poi vedremo nel loro racconto, intervento, disputa con Abelardo e in amicizia, in controversia, in maniera anche drammatica, in un tempo in cui le idee e i giudizi veramente erano oggetto di una tensione alla verità e non solo di un talk show come spesso è oggi, o di finte baruffe. Poi abbiamo Giovanni Maddalena, che è un filosofo ed è docente di filosofia nell'Università del Molise, insegna filosofia teoretica, e che ha incontrato quest'autore nella storia del pensiero e anche nella grande passione di Maddalena, se non sbaglio, per la logica e anche per tutti i suoi epigoni fino al Novecento, di cui è molto, molto ferrato. Io do subito la parola allo storico, in questo senso abbiamo come due lati, Meschini, che ci possa un po' inquadrare brevemente la vita di Abelardo, ma subito però entrare, perché questa sera vorremmo uscire con un'introduzione a un giudizio, con l'introduzione delle domande aperte, per poi avvicinarci a un libro che è veramente una possibilità di lettura bella per tutti. Grazie.
Bene, buonasera a tutti, grazie a voi per essere intervenuti, grazie agli amici del Centro Culturale per l'invito e grazie ad Andrea che ha steso questo libro, Abelardo, ragione e passione. Andrea è in un percorso, se mi permette di dire questo, è in un percorso alla riscoperta, come ricordava Camillo, delle radici cristiane dell'Europa. Ne parliamo in continuazione, abbiamo abortito una Costituzione in merito all'Europa, forse faremo un piccolo trattato. Beh, se non altro abbiamo un piccolo libro, piccolo perché sono solo 250 pagine, ma non piccolo per quanto riguarda l'argomento, che ci porta a conoscere, non tutto, ma una persona che ha fatto l'Europa. Se qualcuno dei presenti ha frequentato o frequenta delle università, beh, deve ringraziare un signore che si chiamava Abelardo, Pietro Abelardo. Non solo Pietro Abelardo, tanti altri con lui, ma senza Pietro non ci sarebbero state le università medievali e poi via via modificandosi e decadendo le università contemporanee. Allora, quello che proviamo a fare questa sera è incontrare Pietro Abelardo. Io non sono degno di introdurvi a questa conoscenza, ma grazie alla vicinanza di Andrea ci proverò. Perché il grande merito, lo dirò subito, di questo libro è quello di portare il lettore a contatto con la sorgente. Quando ci si imbatte in storia, io credo anche in filosofia e in altre discipline, con qualcun altro, è come un incontro sorgivo, c'è qualche cosa che mi bagna, che mi tocca, ovviamente non solo nei miei sensi, ma anche nel mio spirito. Bene, Andrea Pamparana fa questo, fa risgorgare le fonti, i dati originari, primari, grazie ai quali possiamo rincontrare Abelardo, e non solo Abelardo, perché l'abbiamo detto, Abelardo vive nel XII secolo, è il cuore del Medioevo. Una volta si diceva che il Medioevo era fatto dell'alto e basso Medioevo, gli storici oggi parlano di tre grandi scansioni, alto, basso e poi un periodo centrale, il pieno Medioevo, Hochmittelalter in tedesco, alto ma nel senso di pieno, centrale, secoli undecimo, dodicesimo e tredicesimo. Bene, Abelardo, come altri, come Bernardo di Clairvaux, come Pietro il Venerabile, come Innocenzo III, come Alessandro III, Federico Barbarossa ed altri, fanno il XII secolo. Il problema però non è solo di conoscere una persona che ha avuto la sua vita, che è nato nel 1079, la chiuderà nel 1142, 63-64 anni dopo, ma di capire che cosa ha fatto, qual è l'impronta che il suo pollice lascia nella creta del tempo. Bene, Abelardo, e qui ci lasciamo guidare da padre Dominique Chenu, che è un grande studioso del secolo scorso di queste tematiche, ma è stato consulente per il Vaticano II, stendendo parti della Gaudium et Spes. Padre Dominique Chenu dice: se possiamo parlare del XII secolo, la cifra di quel secolo è il risveglio della coscienza. Se qualcuno di noi ha una coscienza, beh, lo deve a dominio di Dio. Ma che si sia cominciata a risvegliare, questa coscienza lo deve anche, se non soprattutto, a uomini come Abelardo. Chenu, in un libricino straordinario che si intitola proprio Il risveglio della coscienza nella civiltà medievale, ci dice questo. La grande novità di Abelardo è che con lui il soggetto diventa l'epicentro della storia, il soggetto. Non più le comunità, le nazioni, o meglio anche le comunità, le nazioni, ma grazie ad Abelardo il soggetto, tu, lui, noi, io. Perché lo fa? Io penso che Giovanni Maddalena poi ci guiderà in questo, perché Abelardo pone il problema della coscienza, l'intenzione che sta nella mia coscienza, e non lo pone in maniera astratta, chiuso in una torre d'avorio, no, lo pone in quel vivo fermento che sono le universitates, prima scuole, poi universitates, del XII secolo. Noi dobbiamo immaginarci un secolo che ha appena visto partorire la prima crociata, nel 1099 Gerusalemme è tornata cristiana. 1079, il nostro Abelardo ha una ventina d'anni e sta studiando. Non studia da cavaliere, perché pur essendo figlio di cavalieri ha lasciato le armi di Marte per abbracciare la panoplia di Minerva, perché per lui lo studio è una guerra, una battaglia, e non in maniera astratta, non è scritto su carta come bella idea, no, è concreto. Il giovane Abelardo, 15-20 anni, frequenta le lezioni dei suoi maestri, tra cui un certo Guglielmo di Champeaux, e si sente meglio? Tra cui un certo Guglielmo di Champeaux a Parigi, Parigi che è l'Atene del tempo, è il centro dove si studia la filosofia e la teologia. Bene, alza la mano Abelardo e dice: professore, quella cosa che lei dice non funziona. E Guglielmo dice: è interessante la tua osservazione, approfondiamo. Beh, vede, se lei dice che A è A e poi dice che B è A, ci deve essere in mezzo qualche cosa. E Guglielmo dice: sì, deve essere così. E secondo me è questo. E tutti restano muti. Questo ragazzetto di 20 anni sconvolge i suoi docenti. E non solo li sconvolge a lezione, ma a un certo punto incomincia a dire: ma sì, andavo alle lezioni di quel professore, ma era come un maestoso albero che da lontano sembra appunto rigoglioso, poi ti avvicini e scopri che ha solo foglie, non ha frutti. E allora non ci sono più andato a lezione. E ho fondato una mia scuola. Certo, perché a 20 anni si fondano le proprie scuole, prima a Milan, poi a Corbeil, poi a Parigi. Perché Guglielmo si ritira di fronte a questo assedio, sono le parole stesse di Abelardo, che il giovane gli porta, si ritira, lascia la cattedra a un suo discepolo. E voi credete che un discepolo di 30 anni possa competere con questo pazzo scatenato? No, dice: ma prego, guarda, se vuoi fare tu. A 25 anni, 30, il nostro Abelardo si siede sulla cattedra di Notre Dame. È al vertice, con un piccolo corollario. Perché voi immaginatevi, fra l'altro non l'ho detto, ma lui era breton, era nato in Bretagna, che è nella Francia nord-occidentale. Se avete presente, siccome siete gente di cultura, io sono convinto che voi lo conosciate, dove stanno Petibonum, Laudabonum e gli altri accampamenti romani. Cioè dove sta Asterix? Ecco, Asterix sta a nord della Bretagna. Le Palais, dove nasce il nostro Abelardo, è a sud, è vicino a Nantes. Da lì si trasferisce a Parigi e voi immaginatevi, la Bretagna è una terra meravigliosa, queste scogliere a picco sul mare, ci costruisteci un castello. E il castello, voi sapete, ha la fortezza, no? Il mastio, il torrione. E metteteci una scala sopra, bene, tutto questo trasferito dalla Bretagna in centro a Parigi. Lì c'è il nostro Abelardo, 30 anni, ha tutto. Alla fama e il successo, lui sta portando la novità di pensiero della sua epoca. E poi ha un sacco di soldi, perché ai noi oggi ci paga lo Stato quando ci paga. E io vedo dei docenti qui tra i presenti e io so che 1.500-2.000 già sono un bel premio, perché ci paga lo Stato. Ma se ci pagassero gli studenti potremmo discuterne. E Abelardo, come tutti i suoi colleghi, era pagato dagli studenti. Più studenti ho, più io prendo. Secondo voi erano più i frequentanti alle lezioni di Guglielmo di Champeau o a quelle di Abelardo? Probabilmente è il secondo caso. È pieno di soldi, è al vertice della fama e lì si insinua il primo peccato che lui poi riconoscerà alla fine della sua vita, la superbia. Ma prima della superbia, perché la superbia è il vertice del peccato, ma prima della superbia ci sono gli altri. Il denaro l'abbiamo detto, la superbia deve attendere ancora, arriva la lussuria. Perché alle narici di questo giovinetto di 30, che nel frattempo è andato un po' avanti, ne ha 35-38, arriva la notizia che c'è una fanciulla. Tale fanciulla si chiama Eloise e non solo per bellezza non è tra le ultime, delicata espressione, ma per intelligenza è fra le prime e fra i primi, non solo eccelle fra le donne, ma eccelle anche fra gli uomini. Bene, e io che sto là in cima e che sento il profumo, come si dice, sente, il profumo di questa puzzella, io la voglio mia. Abelardo non la vede, la sente e dice: quella donna è mia. E allora cosa fa? Scende dalla sua scala, scende dal mastio, eccetera, eccetera. Va da Fulberto, che è un canonico e ha la particolarità di essere lo zio di questa signorina. E dice: ma senti Fulberto, io sì guadagno, ma non abbastanza. Se potessi non occuparmi delle cose pratiche, potrei, insomma, ragionare meglio, lavorare meglio. E Fulberto, abbacinato dalla fama di Abelardo, dice: guarda, io ti metto a disposizione la mia casa, ma ti chiedo un favore, educa la mia pupilla, la mia nipotina, Eloise. E Abelardo dice: beh, se proprio insisti. Fulberto non si trattiene e dice: si sa che gli studenti giovani vanno educati, e i sani metodi di una volta dicevano: quando non studia, picchia, perché gli gli resta più in testa. Lo studio non è un gioco, è l'agone di Minerva. E Abelardo dice, se proprio insisti. Così noi abbiamo l'agnellino di genere femminile messo nell'ovile insieme al lupo di genere maschile. E dopo un po', possiamo riprendere dalle pagine di Andrea quello che dice Abelardo, la mano correva più al suo seno che alla pagina, e dal seno un po' più in giù, perché tutto ciò che è inventabile nell'amore noi lo inventammo. Beh, voi immaginatevi, 38 anni circa lui, 16 anni circa lei, non brutta, molto intelligente, lui bello, questo lo dicono tutti, molto molto intelligente, la scintilla è fatta. Se, come, c'è il proverbio che dice la paglia brucia lì, eccetera, lì divampa, e nel giro di qualche un annetto scarso, in cui le inventano tutte, come dice Abelardo, lei rimane imbarazzata, ma incinta, e tutti ne parlano, perché vi immaginate il nostro professore il giorno dopo di tutte le notti che a scuola, che occhiaie, e la logica doveva finire, ma sì, A, B, C, D, E, Eloise. Abelardo si mette a cantare, compone dei componimenti poetici e musicali che tutti ripetono, tutti tranne Fulberto. Ma no, voi sbagliate, quelli che lo avvisano, ma lui è Abelardo, lui non può fare questa cosa. Finché un giorno li trova fusi insieme. È lo scandalo. È lo scandalo, vengono separati a forza, e come si può rimediare a questa cosa? Perché c'è il problema del grande professore. Oh, scusate, non ho detto che 16 anni all'epoca non era minore età, le fanciulle erano maggiorenni verso i 13-14 anni, e tuttavia il problemino resta, perché 16-38 è una certa differenza, e poi c'è quel rapporto tra discente e docente che dovrebbe, ecco, essere un'altra cosa. Ma ciò detto, Fulberto vuole la riparazione del torto, del vulnus fatto alla sua fama, al suo onore. Si tratta, e Abelardo propone la più classica delle scappatoie, matrimonio di torto. Io mi sposo con Eloisa e tu sei contento, ma, clausola, non diciamolo in giro, perché io per fare il mio mestiere devo restare ufficialmente celibato. Senz'altro, dice Fulberto. I due vanno e si separano. Abelardo va da Eloisa e dice, beh, senti, ho trovato la soluzione, sposiamoci. Eloisa va su tutte le furie. Tu sei Abelardo, io preferirei essere la tua prostituta piuttosto che la moglie dell'imperatore Augusto, perché non si può coniugare ricerca di Dio con la ratio, con la ragione e i panni sporchi dei figli, perché nel frattempo è nato il frutto dell'amore, e devo dire, gli danno un nome che astrolabio, se volevano dire che un coso gli è finito,
non riesco a farne una ragione, cioè, da quando ho iniziato a occuparmi di questa cosa, voglio che qualcuno mi spieghi perché astrolabio. Un genio come lui e una grande donna come lei hanno chiamato il figlio astrolabio. Oddio, è vero che oggi c'è anche Chantal, con tutto il rispetto magari.
No, magari c'è anche un astrolabio, questo non possiamo. Io un'idea ce l'ho, ma Chanel, la dirò alla fine. Chanel numero 5, lo chiamo numero 5? 5? Ah, ecco. Allora, astrolabio, e lo parcheggiano dalla sorella di lui. Si sposano segretamente, il giorno dopo Fulberto compra una pagina del Corriere di Notre Dame e dice... I due si sono sposati, tutto il mondo ne parla. Dirà Abelardo nelle sue memorie, nella sua autobiografia, l'Historia Mearum Calamitatum, mi ha tradito. Abelardo, guardate che è un genio, non so se si era capito. Il tradimento avvicina a una figura importante della tradizione cristiana, cioè subire un tradimento. Cioè, c'è tutta una cristomimesi che è straordinaria. insomma, c'è questo problema. Cosa facciamo, cosa non facciamo? Parcheggiamoci anche noi in un paio di monasteri. Tu vai a Argenteuil, bellissimo, e io vado a Saint-Denis, da cui poi sorgerà il gotico. Fulberto dice: mi sta ingannando lui, non è vero che l'ha sposata, allora è una menzogna, la fa monacare contro la mia volontà. Paga 4 sgherri che in una notte parigina bloccano il nostro Abelardo sul giaciglio dove riposa e con un colpo secco lo trasformano in Abelardo. Francesi, Abelardo. Evirazione. Abelardo diventa un mostro. Nella carne diventa un mostro. È impressionante perché se lui fino a questo momento ha lottato contro tutto e contro tutti, persino contro Dio, adesso vedremo qualcosa in più, quasi come un Giacobbe che lotta contro l'angelo, rimane ferito, però guarisce, perché dice Abelardo: dal mio peccato di lussuria il buon Dio mi ha guarito, perché se mi toglie l'elemento primario insomma si guarisce. Da lì parte una nuova stagione, perché un po', voi capite, è imbarazzato, la fama contraria lo subissa, ma nel contempo sempre più si parla di lui. Siamo nel 1116-17, un paio d'anni dopo nascono i Templari in Terra Santa, insomma è un'epoca dove, di un fermento straordinario, e si parla di Abelardo, come si parla nel frattempo di un certo giovane che proprio nel 1115 diventa abate di un monastero dell'ordine di Citeaux, abate di Clairvaux, e Bernardo, più giovane di Abelardo, è del 1090, verso i, anche lui, 22-23 anni, nel 1113, lascia il seculum, il secolo, e si fa monaco. Porta con sé 30 persone, come se Andrea adesso decidesse di fare il monaco.
Sorella, no?
Ah certo, sì, beh, si poteva naturalmente.
Che era sposata.
Umbelina, sì. Certo, si può mettersi d'accordo col buon Dio in qualche modo, eccetera. Però diciamo che lui lascia il secolo, prende 30 persone, fra cui fratelli, parenti, cugini, eccetera, ed entra in monastero. Grazie a questo innesto di 30 persone, capeggiate da Bernardo, l'ordine di Citeaux diventa, da 4-5 abbazie che è all'inizio, in questi anni, negli anni 10 del XII secolo, in 40 anni scarsi, diventa la più grande multinazionale del tempo. Ad Ecom, Empower, tutte queste, fanno pena al confronto, perché da 4-5 abbazie che sono in quegli anni, nel 1153, quando Bernardo muore, le abbazie cistercensi in tutta Europa, solo l'Europa, sono 345. Ora, per fare un'abbazia ci vogliono minimo 12 monaci, più un abate, ma in realtà sono molti di più, poi ci sono i conversi, cioè i laici che ci lavorano dentro, eccetera, eccetera. Fate voi i calcoli di quante persone sono coinvolte da questo. E perché ci chiamo Bernardo? Beh, Bernardo, che è il grande mistico, Dante, nella chiusura del Paradiso, dà a lui la parola per introdurlo a Maria e quindi alla visione beatifica. Perché Bernardo? Perché Abelardo, in tutto questo trambusto, si fa dei nemici. Una prima volta viene convocato a un concilio di invidiosi a Soissons, e viene una parte di una sua opera sulla Trinità viene bocciata, rimandata a settembre, non va bene. Ma altri nemici di Abelardo, sul piano del pensiero e del carattere, non accettano quello che lui porta. Era un po' quello che io accennavo all'inizio, con una novità in più. Perché a un certo punto, Giovanni poi mi correggerà se sbaglio, Abelardo dice: è necessario l'intelligo ut credam, devo capire per credere. Non voglio più sentir parlare questi professoroni, professorini all'università che ripetono delle cose senza capirle, senza sapere cosa stanno dicendo. Io voglio capire fino in fondo quello che mi viene detto per poi io fare un passo, il soggetto. Non la ripetizione meccanica, ma la crescita del soggetto. Ma di per sé è un'affermazione quasi di buon senso, ma se la applichiamo alla fede, se applichiamo questa definizione, credo per capire, al mistero della Trinità, è una delle sue prime opere, De Trinitate. Io devo capire la Trinità per credere nella Trinità. Guardate che questa cosa è una bomba. Beh, non c'erano le cose, era una carica di cavalleria templare nel folto delle schiere nemiche. E qui tutto, io credo, prendendo gli studi di Jolivet, di Verger, di Gilson, di Chenu, il dramma di Abelardo. Perché Abelardo vuole portare la ragione umana nel cuore, negli epicentri della fede. Perché senza Trinità non c'è cristianesimo. E questo gli fa dei nemici. Guglielmo di Saint-Thierry è uno che scrive al nostro Bernardo, che capiamo sta diventando San Bernardo, uno dei suoi discepoli a Clairvaux diventerà Papa con il nome di Eugenio III, per dire quanto incide sulla società del suo tempo, e dice guarda che il nostro Abelardo sta esagerando, bisogna fermarlo, dice delle cose eretiche. Nuovo concilio a San, concilio che peraltro vuole Abelardo, Abelardo sfida Bernardo a dimostrare che è nell'errore. Singolare certamen, la singolare tensione, il duello del diritto del tempo, nella cultura del tempo, se c'è un problema si risolve in vari modi, uno di questi è il duello, non nelle armi di Marte, nel campo di Marte, ma nel campo di Minerva, o meglio nel campo della fede, perché il grande problema che solleva Abelardo è proprio questo, comprendere Dio, io lo dico a me, comprendere Dio, e Bernardo si scatena. Perché guardate che, avendo dedicato qualche giorno della mia vita allo studio di Bernardo, vi assicuro che Dante non sbagliava. Bernardo è uno dei nostri mistici, quelli che ci avvicina a Dio in una maniera che è ineffabile. Però Bernardo era anche un tipetto. Per cui raccoglie la sfida, ma la sera prima della sfida entra nel capitolo della cattedrale di Saint, dove ci sono tutti i giudici del giorno dopo, e dice buonasera, chi vince domani? Cioè esercita la sua autorevolezza e autorità, direi anche, proprio in questo dominio ecclesiastico, per imporre una decisione previa. Tanto che il giorno dopo, dopo che lui ha detto quali sono le proposizioni, secondo loro erronee, di Abelardo, Abelardo dice, beh, se è così mi appello a Roma. Siamo nel 1140, tutti i convenuti restano con le pive, come si dice, nel sacco, perché non c'è la singolare tensione, e mentre tutti parlano lui parte, lascia Saint, arriva a Cluny, e a Cluny trova la pace, perché trova Pietro il Venerabile, abate di Cluny, che è l'uomo che è in grado di rappacificare non solo i due, ma un'intera epoca. Perché ciò che Pietro il Venerabile fa con le opere, ciò che poi emergerà da questo straordinario duello che resta in qualche modo insoluto, è che Abelardo aveva ragione, è necessario comprendere la fede, ma aveva ragione anche Bernardo, è necessario il credo ut intelliga, per capire devo prima credere. Guardate che se prendiamo in mano, ne parlavamo prima a cena, il libro di Papa Ratzinger, questo è il punto che Ratzinger solleva nell'introduzione. Non posso accostarmi alla figura scientifica, storico-scientifica di Cristo e di tutto ciò che consegue da lui, se non in un abbraccio di fede. Siamo ancora qui. Siamo al tempo di Abelardo. Vi ringrazio.
Così ben presentato. Adesso passiamo alla filosofia, spero nello stesso modo, allo stesso livello. Prima però volevo fare due introduzioni brevissime. La prima è che è un bel libro, visto che lo presentiamo, perché non sopporto di andare alla presentazione dei libri e non mi dicono se poi alla fine è bello o no. È un bel libro, si legge tutto d'un fiato, è un libro, è un romanzo. Quindi ha un aspetto immediatamente coinvolgente. Il bel libro lo distingo dal brutto libro semplicemente con il criterio di aver voglia di leggerlo. Quindi lo dico onestamente, non mi pagano per fare questa presentazione, ma lo dico perché uno che viene a una presentazione vuole saperlo. In secondo luogo, invece, bisogna entrare nel merito. La seconda premessa riguarda di più il merito della figura di Abelardo e di tutta questa storia estremamente affascinante che è appena stata descritta. È una storia, per certi versi, terribilmente inquietante per noi oggi, perché è una storia che uno non si aspetta nel Medioevo, ed è una storia un po' strana, non si capisce bene chi abbia ragione e chi abbia torto. Comunque uno la prenda, che la prenda da un punto di vista ipercattolico o da un punto di vista iperateo, comunque sia, non sa bene a chi dar ragione, perché è un po' tutto mischiato. E secondo me in questo sta un grande fascino dell'epoca, cioè che è un'epoca che ha un profondo senso del mistero. Quando si ha un profondo senso del mistero, si ha un profondissimo senso del rischio, perché la relazione vissuta e personale con il mistero della vita fa sì che uno non abbia paura di rischiare tanto. E qui ci sono tutti i personaggi appena descritti che non hanno nessuna paura di rischiare. Da questo punto di vista, secondo me, poi Andrea ce lo dirà, ma la chiave di lettura che ho visto io, che è la stessa che è stata appena citata, è che effettivamente Abelardo sceglie le lettere così come avrebbe scelto le armi, con lo stesso impeto. E infatti poi quando lo descrive nella sua storia, quando parla del rapporto con i suoi maestri, parla di assalti, di prendere d'assedio, di duelli, ne parla come di un agone, in effetti, cosa molto lontana dalla nostra mentalità. Però da dove viene l'agone? L'agone viene dalla profondità del rapporto con il mistero delle cose, che certamente per noi è strano, è addirittura stranissimo in un tipo di società dove vale solo l'assicurazione contro il rischio, da tutti i punti di vista, anche materiale. Non è il caso evidentemente di Abelardo, ma non è il caso neanche di Eloisa e non è il caso neanche di Bernardo. Ci sono rischi diversi e sono rischi che fanno compiere a tutti e tre delle vite, dei percorsi molto strani. Addirittura dei percorsi tortuosi, perché Abelardo, l'abbiamo appena sentito, superbo, lussurioso, alla fine si converte veramente. E Luisa a un certo punto scrive una cosa bellissima, dice: tu mi hai guidato al peccato, adesso guidami alla santità. È un tipo di percezione dell'amore. E Luisa è una gran donna, tra i due certamente la bella figura la fa lei. Amando sul serio Abelardo fino in fondo, alla fine questa strada così strana conduce a vivere una vita santa. E così pure Bernardo, così terribile nella sua ira, quando scrive al Papa di Abelardo, scrive semplicemente che è il demonio, e quindi non era proprio uno che andasse per il sottile. Però certamente Andrea inventa anche un finale che non vi dico, però certamente aveva un certo qual rispetto, un rispetto profondo di questa vita di un genio. E questa cifra del rischio è una cifra di un'epoca di grandissima libertà. Mi sembra che questa libertà nasca solo dentro un rapporto reale con, io direi, il mistero della vita, per non chiuderlo con troppe definizioni a priori. Questa è la seconda premessa. Poi c'è la filosofia. Abelardo è un genio a 20 anni, mette in scacco i suoi maestri, è un intellettuale superbo, ma la sua opera è precisa e apre, come dice Gilson, giustamente messo sull'invito, apre un'epoca in cui lo standard, il livello intellettuale, non potrà mai più essere abbassato, impone uno standard per l'intelletto, certamente con due grandi problemi che adesso vediamo in breve, ma due problemi enormi. Il primo è il razionalismo si può racchiudere nell'espressione che si deve credere per capire. Abelardo l'ha detto, sì, senz'altro l'ha detto. Questo per lui, che bisogna capire per credere, scusa, bisogna capire per credere. Bisogna capire perché l'ha detto. E perché l'ha detto? Perché non perché non fosse un credente. Non è una questione che si può dire questa nel Medioevo, proprio per la premessa che ho fatto, proprio perché erano tutti in rapporto con Dio, con il mistero di Dio, quindi era semplicemente gente che non aveva paura di giocare neanche con la di giocare con la ragione. C'è un bel paragone di Chesterton che dice: se ci sono dei bambini che giocano sull'orlo di un abisso, sull'orlo di un burrone, secondo voi sono più liberi quando c'è una parete o quando non c'è la parete? Come giocano di più? Ecco, il Medioevo era un'epoca in cui c'era una parete molto solida e quindi non avevano paura di giocare forte. E certamente Abelardo gioca fortissimo, dicendo delle cose che sono obiettivamente, difficili da capire, soprattutto per quell'epoca, e di certo per tutta la vita è tentato da questa espressione, dal fatto che si debba prima capire e poi credere, ed è certamente tentato dalla riduzione del credere a quello che si può capire. È tentato, ma non cederà mai a questa tentazione fino in fondo, mai fino in fondo, perché alla fine addirittura le sue lettere sono semplicemente la ripetizione del credo, per rassicurare Luisa, che sempre lo seguiva, che lui non si era mai allontanato dalla fede vera, semplicemente come uno molto sicuro si era avventurato su terreni che all'epoca non erano esplorati e non erano neanche percorribili. Questo pone una domanda, come è stato giustamente detto, cioè pone una domanda sulle possibilità della ragione. Ora, sinceramente, io penso che Abelardo, come Anselmo, da tanti punti di vista, percorrano una strada che in qualche modo si debba percorrere, cioè si deve percorrere per pensare sul serio. Cioè il fatto che, potrei spiegarlo così, veniamo da un'epoca in cui, all'origine di questa epoca, c'è Pascal che dice che da una parte c'è l'esprit de géométrie e dall'altra l'esprit de finesse. E queste due cose, anche se Pascal la intendeva in un altro modo, eccetera, in fondo si oppongono sempre un po'. la precisione scientifica e dall'altra il grande ragionamento sulla fede e su tanti argomenti, il bene, il male, la giustizia, la verità. Sono come due cose, verità da una parte e metodo dall'altra, diciamo. Ed è uno standard che è rimasto. Abelardo come Anselmo non avevano paura di dire che la verità, se è verità, non può opporsi in campi diversi. Quindi la verità, qualcosa che è vero deve essere vero dappertutto. E in questo senso è molto rischioso, ma secondo me è quello che bisogna fare anche oggi. Perché la verità comunque della dimostrazione fa semplicemente, se una dimostrazione è portata fino in fondo, come dimostrano grandi esempi del Novecento, il teorema di Gödel per tutti, la dimostrazione portata fino in fondo fa capire che la dimostrazione non basta, ma lo fa capire dal di dentro, non dicendo questa è scienza o questa è tecnica e poi pensiamo invece alla verità, alla fede, alla giustizia con altri mezzi che non siano quelli razionali. Prego. per dire Gödel, per dire uno che ha dimostrato che ogni formalizzazione di per sé non può essere coerente completa, insomma, questo. Il secondo problema invece è molto più spinoso e molto più tecnico, e lo tratterò ancora più in breve, ed è il grande problema degli universali. Qui sì, Abelardo, qui io non sono più tanto d'accordo con Abelardo, perché Abelardo qui dice qualcosa che ha un formidabile esito invece nella storia della filosofia. Cioè inizia a dire, il problema degli universali vuol dire, esiste l'essenza di uomo? Quando noi diciamo uomo, stiamo dicendo qualcosa che esiste o no? Finché uomo va bene, ma quando diciamo verità, esiste o no? Quando diciamo giustizia, esiste o no? Questo è il problema degli universali. Il tema più dibattuto probabilmente della storia della filosofia e, a mio avviso, non ancora concluso, perché è un problema che si ritrova nella filosofia analitica attuale con la stessa imponenza, la stessa forza. Solo che Abelardo è non è il primo, è il secondo, però, perché il primo è Rossellino, che è stato uno dei suoi maestri che ha subito abbandonato, però è quello che dà una soluzione nominalista. Nominalista significa l'inizio di una posizione nominalista, è una posizione molto complessa quella di Abelardo. Però nominalismo vuol dire, cosa che noi ci ritroviamo tranquillamente a pensare, che esiste l'oggetto, esistono solo gli oggetti singoli. Queste cose come uomo, giustizia, verità, eccetera, eccetera, non sono cose reali, sono cose che riguardano il pensiero. E quindi certamente lui dice, per salvarsi poi, perché è molto intrecciato con la questione della fede, la questione del nominalismo, realismo, però per salvarsi dice c'è uno stato delle cose a cui il nostro pensiero fa riferimento. Però diciamo l'aver allontanato il pensiero dalle cose è la grande preparazione all'operazione di Occam, che separerà il pensiero e le cose. E qui si apre una partita della storia della filosofia, che secondo me appunto è ancora in corso, che è della storia in generale del pensiero degli uomini, che è proprio la partita che ci porta ad affermare che il nostro pensiero nasce dal rapporto con le cose, oppure se non c'è un nesso, ma c'è come un ponte che ogni tanto qualche intuizione geniale getta tra il mondo che c'è qui dentro e il mondo che c'è là fuori. E certamente si possono dare altre definizioni di realismo e nominalismo, lo so bene, ma diciamo che è in questo senso, cioè non è tanto nell'esistenza dell'universale, cioè della giustizia, della verità, della bellezza, ma è nella separazione sottile infilata tra le cose e il pensiero, che certamente Abelardo segna un passo che porta poi a Cartesio e poi porta a Occam, a Cartesio, all'idealismo, cioè tutta una fila, un corteo di gente, e non c'entra tanto il campo di appartenenza. Newman medesimo ha molti aspetti di nominalismo, però è un tipo di separazione che a mio avviso è quella che frena moltissima parte della creatività della mentalità occidentale. E ultimo aspetto, no, ci sarebbe ancora da dire, ancora 5 minuti Camillo, sì, speriamo, vado, che cioè, da qui si possono, cioè, uno degli autori che io studio sempre, un americano che si chiama Peirce, dice che la storia della filosofia è stata spaccata, e la storia del pensiero occidentale, esattamente dalla questione del nominalismo. Perché? Perché dice, perché il realismo è un'operazione logica molto più complessa, ed è vero, perché è molto più complesso capire come fa la giustizia ad essere dentro la situazione concreta, e siccome è un'operazione molto più complessa, la sua soluzione dice, a un certo punto c'è stata questa grande battaglia che non è stata all'epoca di Abelardo, ma è stata dopo, è stata impegnavano col pensiero, davano ragione ai realisti a Scoto, solo che a un certo punto sono arrivati i letterati italiani, dice lui, e i letterati italiani, non volendosi impegnare troppo con il pensiero così complicato che riguarda le definizioni, classificazioni, eccetera eccetera, hanno scelto la via più facile, che era il nominalismo di Occam, e attraverso la letteratura si è sparso in tutto il mondo. Ora, questa è una versione.
Io pongo vostro nome.
Lo dico solo per dire, ce ne sono altre, ci sono quelle che dicono che è stato Stefano Tampier, che è stato il volontarismo di Scoto che ha spaccato, ce ne sono altre, però per dire che lì è successo qualcosa di irrimediabile nella nostra mentalità, e lì c'è un punto che in realtà è ancora acceso, quello tra nominalismo e realismo. Finisco. Certamente il libro, oltre a riportare tutto questo in modo più semplice e più divertente, riporta il fatto che le università medievali effettivamente penso che fossero molto divertenti. Cioè, l'idea comunque dello studio come agone è bellissima. È l'idea di poter discutere le tesi di un maestro, di proporre tesi diverse, certamente fa capire di un'epoca dove appunto si respirava una certa libertà. Una certa libertà da un lato, e dall'altro un'epoca in cui tutti erano interessati a capire certi problemi che riguardavano il pensiero, sapendo bene che questi problemi che riguardavano il pensiero avevano un'incidenza molto più grande che non il singolo problema tecnico o la singola decisione neanche di quel sovrano o di quell'altro. Non è un caso che si facessero, che questi concili fossero così seguiti, diciamo, e che i maestri fossero così seguiti. Si capiva che il pensiero aveva un peso. E infatti qui nasce la domanda, visto che Andrea ha a che fare con la televisione molto, sì, e dire, ma in fondo, adesso io non so se quale sia il luogo di un agone sul pensiero. L'università la frequento, è molto difficile che lo sia. mi piacerebbe sapere cosa ne pensi invece della televisione, oppure come, perché è curioso che invece un uomo che fa televisione scriva un libro, mi interessa perché se non è la televisione perché non lo è.
La parola pensiero in televisione è una bestemmia, è una vera bestemmia. Se io proponessi, ci sono dirigenti Mediaset, no, Orai o qualsiasi, cioè se io proponessi, vorrei fare una cosa sul pensiero, sulla storia del pensiero, penso veramente che crederebbero. Già lo pensano che sia un po' fuori di testa, perché l'ufficio che io ho nella redazione romana del TG5 al Palatino, che è esattamente su San Gregorio Magno, dove il grande Papa Gregorio Magno scrisse la storia di San Benedetto, è un ufficio che è pieno di libri di filosofia, teologia, santi, sante, e quindi quando uno entra lì dentro dice è andato completo, cioè, si è perso ormai, l'abbiamo perso. In realtà io vi svelo un piccolo trucco di lavoro, di metodo per scrivere questi libri. I dialoghi. Molti mi chiedono, ma come si fa a scrivere un dialogo tra San Bernardo o Abelardo e un suo discepolo? O come avevo fatto in precedenza con San Benedetto. Si fa che si legge tutto quello che questi personaggi, o perlomeno la maggior parte delle cose che questi personaggi hanno scritto. Si usa molto il pennarello giallo, quello che l'evidenziatore, si usano le pecettine quelle gialle, adesso sono tanti strumenti tecnici a disposizione per tenere il segno. E poi il vero segreto è quello di porre ad Abelardo e a Bernardo, come ho fatto in precedenza con Benedetto, le mie domande. Quando il giovane monaco chiede ad Abelardo una certa cosa, o quando in questi giorni che sto scrivendo Bernardo, un altro magari monaco chiede all'abate un'altra cosa, sono le mie domande, sono io che parlo con loro e utilizzo i loro testi per dare le risposte. Leggendo Abelardo, leggendo Bernardo, leggendo l'unica cosa che abbiamo scritta di Benedetto, ma basta e avanza la regola, perché Bernardo, Abelardo non ci sarebbero stati se non ci fosse stato questo giovanotto che abbandonava Roma per andare a Subiaco e poi a Montecassino a fondare di fatto quello che è stato poi il grande movimento del monachesimo occidentale. E non è un caso, l'abbiamo celebrato qui l'anno scorso, abbiamo parlato qui l'anno scorso del mio libro su San Benedetto, dicendo e sottolineando l'aspetto fondamentale che è il patrono d'Europa. Chi sono io? Abelardo, Bernardo, Benedetto? Io mi sento non nella, magari un pochino nella lussuria, ma certamente non nella superbia. Abelardo, voglio capire per credere, ma sono invidioso di Bernardo. Tutto considerato, penso, accidenti. Beato lui, che è così forte nella sua fede, al punto da diventare un motore del suo tempo. Lui dice di se stesso: sono la chimera del mio secolo. Lui che voleva vivere come un monaco nella sua Clairvaux in mezzo al silenzio, almeno così dice, poi mi sa che un po' ci gioca su questo. Di fatto gira per l'Europa continuamente, ma nemmeno per scelta sua, perché chiamato dal Papa, dall'imperatore, dal re, da questo, da quell'altro. Tutti che volevano risolvere un problema sapevano che potevano rivolgersi a Bernardo. E pensate allora a un uomo così potente e così straordinariamente carismatico che viene sfidato da Abelardo. Questo ci fa capire che razza di personaggio era Abelardo. Cioè, è come se io, è un po' come calcisticamente se si decidesse di fare adesso di nuovo, io che sono interista, no? Il derby, no? Voglio sfidare, cioè loro al meglio, come dice Gilson, da quel momento non si può più andare sotto quel livello. Però loro avevano una cosa, anzi avevano più di una cosa, che noi non abbiamo. E qui abbandono per un attimo il filone, loro hanno parlato meravigliosamente del mio personaggio, del mio Abelardo, quindi non voglio aggiungere altro, anche perché poi insomma, non voglio neanche togliere il piacere della lettura, ma vorrei dire qualche cosa che ritengo importante, perché quando si va a presentare un libro e ci si trova di fronte a tanta gente, ieri sera ad esempio ero a Santa Giustina, ridente paesino molto bello nel Bellunese, vicino a Feltre, terra buzzatiana, quindi del mio grande maestro, c'erano tante persone. E, insomma, andare a parlare con la gente è qualcosa di diverso che non quello di scrivere e presentare il proprio libro. E anche cercare di far capire che cosa c'è dietro questi tre libri, anche perché questo non è un romanzo nato dalla fantasia di un autore, non è il saggio classico di cui ho scritto in tante precedenti esperienze, che qualcuno li conosce, i libri su Mani Pulite, eccetera. No, questa è una trilogia e i tre personaggi, Benedetto, Abelardo e Bernardo, sono uno incatenato all'altro. L'ha detto prima molto bene Meschini parlando del discorso delle radici cristiane della nostra Europa. Questo è sicuramente uno degli elementi fondamentali che ha spinto me, insieme a padre Gilberto Zini, che è qui presente, dell'Ancora, a lavorare su questi personaggi e magari a studiare anche come andare oltre questi tre personaggi. No, c'è qualcosa di più, ed è questo. Loro avevano quel muro di cui parlava Maddalena. E cioè, loro la verità la scrivevano con la V maiuscola e nessuno gli andava a dire le verità, perché noi viviamo in un mondo dove si sente dire: io ho la mia verità ma rispetto la tua verità. Ma che cosa vuol dire? Ma non ha senso, tu che sei un logico. Non ha senso. Allora, o tu mi dici apertamente: io ho la verità, e poi discutiamo su come ci confrontiamo sulla tua verità, che io posso anche respingere e dire no, è falsa. Una cosa che io non sopporto di questo nostro tempo, io che sono un perplesso, un cercatore continuo, un rompiscatole, come dice il prefatore di questo libro, Abelardo, che è Monsignor Rino Fisichella, che oltre che essere un sacerdote in gamba è anche il rettore dell'Università del Papa, dice: capisco perché a te piace tanto La guida dei perplessi di Maimonide, solo che non hai capito niente. In realtà Maimonide, grande filosofo ebreo, non ha scritto una guida per quelli come te, in realtà quella lì è un'altra roba, è vero, io me la sono letta quasi tutta, credo, non penso siamo in tantissimi ad averlo fatto, comunque, io invece la vivo così, a me quel libro lì mi è piaciuto subito perché c'era quella parola lì, perplessi, a me la perplitudine mi piace, però se siamo in due perplessi è una noia, perché è un continuo rimbalzino. Allora il perplesso cerca uno che ha la verità. Ecco perché a volte, quando vado alla Lateranense, ho sentito alcuni discorsi fatti da teologi, teologi, non gente per strada, teologi. E poi andavo dal mio professore, amico carissimo, fraterno, che è Don Antonio Livi, che è il rettore della facoltà, il decano della facoltà di filosofia della Lateranense, grande allievo di Gilson, l'uomo che mi ha presentato l'opera di Gilson, che ha cambiato in parte la mia, anche la mia vita intellettuale. E lui l'altro giorno mi ha detto una cosa che poi ho ritrovato anche in un articolo, credo sul Foglio l'altro giorno. Lui mi dice sempre: sai, molti di questi miei colleghi teologi fanno un sogno ricorrente, e cioè che gli archeologi trovino le ossa di Gesù Cristo. Perché questo risolverebbe due problemi. Il primo, è esistito. Non ci sono dubbi, è lì la prova, c'è il DNA, è lui, è Gesù, ci sono le ossa. Il secondo, che non è risorto, basta, abbiamo risolto il problema. Io gli dico sempre, caro Don Antonio, è quello il problema, che questo sono io, devo pensare quella roba lì, sono io che vorrei che mi dimostrassero che invece è risorto. Tu lo sai, tu ce l'hai, perché tu me lo dici, tu sei vestito in quel modo e quel vestito me lo dice che tu lo sai. Me lo devi dire, mi devi convincere, mi devi aiutare ad arrivare. Ecco che, perché Abelardo, che poi, sì, ho letto anche delle cose tremende, ma Abelardo non era un uomo che non aveva quella fede che aveva Bernardo. Nessuno mette in dubbio questo aspetto, neanche Bernardo ha mai messo in dubbio che Abelardo potesse avere quella fede. E invece noi viviamo in un'epoca in cui si dice siamo tutti figli dello stesso Dio. Va bene, allora è tutta una finta. Guardate che se un cristiano, forse non ci si rende conto della devastazione, l'uso delle parole. Abelardo litigava con i suoi coetanei proprio su questo aspetto, l'uso delle parole, l'interpretazione delle parole. La grande incomprensione fra Abelardo e Bernardo è su questo, che Abelardo dice un conto sono le parole e un conto è la carne, e Bernardo dice no, non è così, è la stessa cosa, anzi. E allora non si sono intesi, e come diceva molto bene Maddalena, effettivamente io sono convinto che questo è il vero problema ancora di oggi. Non è mai stato, in realtà non è che non è stato superato, il problema del nominalismo è stato accantonato. Si è pensato che era una roba vecchia, desueta, ma chi se ne frega, andiamo avanti, ci sono altre cose più concrete da fare. E no, invece sono cose importanti, perché se io mi sento dire, siamo tutti figli dello stesso Dio, ma allora quella cosa che si chiama Santa Messa, dove viene celebrata una cosa che si chiama spezzare il pane e offrire il sangue di Cristo, è una bufala, perché tanto vale anche sgozzare una gallina. E infatti siamo arrivati al punto, non molto tempo fa, in cui purtroppo i miei carissimi amici francescani di Assisi facevano i riti sugli altari con anche lo sgozzamento come si chiama, i riti animistici, eccetera. È stato un momento, poi per fortuna poi pare che anche il Papa si sia arrabbiato. Sì, sì. C'ho un amico francescano che mi ha raccontato, insomma, che sono stati dei momenti di polemiche per questo. Io lo so che questo è un discorso politicamente molto scorretto. Qualcuno ha scritto di recente, onorandomi, dice che scimmiottavo la Fallaci, magari. Non tanto perché lei ha venduto milioni di copie e quindi che comunque non è che faccia schifo, ma perché credo che in molti punti abbia trovato delle riflessioni che sono importanti per il nostro tempo. Poi magari l'ha fatto con quella violenza verbale, con quella forza abelardiana. Ecco, Oriana Fallaci è un Abelardo da questo punto di vista. O un Bernardo, se vogliamo vedere come Bernardo scriveva.
Sì,
esatto, più un Bernardo, esatto.
Speriamo per lei.
Però questo elemento è importante. Ecco perché questi libri e un po' tutto quello che sto facendo in questo periodo va in quella linea, va in quella linea. Però vi devo dire una cosa, ritorno e rispondo alla domanda sua sulla televisione. La televisione non sarà mai uno strumento di diffusione del pensiero come è stato nelle università del XII secolo, nelle pubbliche piazze, la disputa fra studenti, professori e fra studenti fra di loro. È un altro lo strumento che già da molti anni è a nostra disposizione e che ormai piano piano si diffonderà, ed è Internet. Soltanto che mentre nel XII secolo la pubblica piazza era il risultato di incontri che avvenivano prima con Abelardo, Guglielmo, Roscellino, Anselmo, che magari questa sera sono sembrati personaggi un po' in secondo ordine, erano dei giganti. Però purtroppo noi in questo momento abbiamo una grande piazza che è un po' priva di quel a monte, cioè non un controllo, io sono contrario ai controlli, ma le manca alla piazza web, alla rete, manca il confronto prima con Abelardo. È un po' come se tutti gli studenti discutessero di tutto, ma non hanno i maestri e quindi dicono anche un sacco di stupidate. Io frequento molto la rete per ragioni professionali, oltre che per ricerca, eccetera. Oggi chi fa questo mestiere è fondamentale. E vi assicuro che quando a volte sento certi dibattiti su come sarà la televisione del futuro, la televisione generalista, intanto io credo che la televisione generalista lentamente ma inesorabilmente cambierà. Noi viviamo ancora oggi la televisione di Portobello. Tutti i format di cui sentiamo parlare nascono da Portobello e da di Enzo Tortora, tutti, qualsiasi cosa, voi il Grande Fratello, nasce tutto da Portobello. Che cosa portava? Portava la gente comune che faceva delle cose strane. Quello è stato il programma che ha cambiato la storia della televisione. Poi è arrivata in Italia, ma non soltanto in Italia, ha avuto un'influenza sicuramente in tutta Europa, ma soprattutto in Italia, la televisione commerciale, che ha dato la possibilità a centinaia, migliaia di piccoli e medi imprenditori di scoprire che facendo la televisione potevano fare i soldi e diventare grandi imprenditori. Un esempio su tutti, quelli dei prosciutti Fioravanti piuttosto che Giovanni Rana, o quelli che venivano pubblicizzati da Mike Bongiorno, che improvvisamente si sono ritrovati dalla fabbrichetta, che era una salumeria con quattro operai, ad una grande fabbrica con la visita dei capi di Stato. Mi ricordo quando Mike Bongiorno portò Mikhail Gorbaciov a visitare la fabbrica del signor Fioravanti, del prosciutto cotto, Parmacotto, come si chiama quel prosciutto lì, insomma. Però quello ha cambiato anche quello. Ma non sarà quello, così come non ha alcun senso parlare ancora della televisione come ha fatto recentemente Tremonti, qui do ragione ad Aldo Grasso, non si può ancora pensare che la televisione sarà il Mulino del Po, perché io vorrei che qualcuno di voi si andasse a rivedere il Mulino del Po. A metà della prima puntata si è smarronato talmente tanto che è già andato a vedersi non uno, due puntate consecutive uguali, ripetute di Dottor House. Cosa che è successa a me. Io l'altra sera ho visto una puntata, a un certo punto ho detto, ma ero con mia moglie, giornalista televisiva Sky, scusami, ma questa non è quella che la bambina grassa che poi dopo diventa magra, che c'è quel bambino che gli tirano fuori le cose dal naso? Sì, è vero, l'avevamo già vista, ma era quasi alla fine. Ma questo vuol dire che funziona, vuol dire che è fatta talmente bene, il ritmo è talmente elevato che non ti accorgi che l'hai già vista. Può essere che ci sia una fase anche un po' di rintronamento causato dall'orario in cui i programmi vanno in onda e dal lavoro che facciamo, però questo è un tipo di agone, diciamo così, di piazza, che non sarà quello nel quale a mio avviso potrà passare il grande messaggio, cioè anche il messaggio politico. Io vedo ad esempio negli Stati Uniti, i neoconservatori eccetera, oggi utilizzano molto di più internet e quindi i siti, io sto lavorando uno di questi siti, lavorando nel senso sto progettando.
Candidi?
No? Eh sì, magari. Io alla radio domenica ho detto, puntata dell'indignato speciale, la crisi della politica. Sì, la politica, sì, schifosi, ladri, una cosa tremenda. Cioè, ho detto, mamma mia, proprio la gente odia i politici. Ho detto, signori, fermi tutti, mi candido. Allora, ci sono 10 statali. Il ministro Nicolais ha detto che 4 sono superflui. Mi candido per licenziarli. Poi, ho sentito dire che siete contrari alla politica. Bene, abolizione della provincia di Monza. Non avete un'idea, sono scoppiati i centralini, le mail, le sms di gente di Monza che diceva che ero un razzista, che da quando ero andato a Roma era palese che ero diventato un razzista, che ero comunista, questo è proprio fantastico, che l'altro che ero, c'è sempre un lotto di teleascoltatori, telespettatori, lettori e amici che dicono sei un servo del padrone, ovviamente lavorando a Mediaset, i lavoratori di Mediaset sono per antonomasia servi del padrone. Dopodiché tutti dicevano no, perché in fondo la provincia di Monza serve, perché no, e statali no, ma guarda, parli per lei, perché non fate licenziare i giornalisti che siete troppi, eccetera. Quindi ho detto, lo vedete come la politica poi alla fine, no? Cioè, certo, finché si tratta di dire piove governo ladro siamo tutti capaci, quando si tratta di dire sì, però bisogna cominciare a rinunciare al fatto che 4 statali sono inutili, no, quello non lo votate. Siamo usciti dal seminato di Abelardo. Ci rientro solo per una battuta finale per dire soltanto questo. Io parteggio per Eloisa e non perché così mi prendo tutto il plauso delle donne che ho contato e sono più numerose degli uomini. Non è per questo, ma perché ci credo profondamente per un motivo molto semplice. Lui l'ha raccontato in modo mirabile. È stata la più bella narrazione di Abelardo che ho sentito fare nelle presentazioni di questo mio libro. Non avrei fatto nemmeno io così bene. Abelardo è stato castrato e una volta che il suo orgoglio di maschio era stato di nuovo ricostruito dai suoi studenti, che nonostante la sua menomazione erano andati a cercarlo fin sotto le finestre della sua casa. Una volta capito che lui comunque era sempre Abelardo, e cioè il migliore, il più grande, il più ricercato dei professori, si è fatto monaco, convinto, su questo non ho dubbi, sulla sua buona fede non ho dubbi, ma certi problemi, diciamo così, certi sentori che aveva avuto in gioventù non li aveva più avuti. Invece Eloisa, che è diventata talmente una grande abadessa da convincere persino Bernardo, perché Papa Innocenzo manda Bernardo a controllare la situazione al Paracleto, dove lei era diventata abadessa. Paracleto, monastero fondato, abbazia fondata proprio da Abelardo. Tra l'altro anche lì si sarebbe da dire che lui lo chiama Paracleto, nessuno mai aveva chiamato una chiesa Paracleto, cioè Consolatore, cioè Spirito Santo, tutti la dedicavano al Padre, al Figlio. Lui dice no, allo Spirito Santo, perché è più figo, è più forte, è formidabile, no? Cioè è uno che ogni volta che faceva qualcosa la faceva creando subbuglio, scompiglio. Bene, lei viene promossa sul campo da Bernardo, che scrive una bellissima lettera a Papa Innocenzo dicendo gran monaca, grande abbadessa. Quella grande abbadessa nella prima lettera, uno dei capolavori della letteratura, che scrive ad Abelardo, ricorda, lei abbadessa e lui padre abate, ricorda i loro momenti di intimità carnale e lo fa con una passione, con un trasporto e con un dolore da donna che mette i brividi. Io quando leggo quelle pagine ho la pelle d'oca, perché penso a come questa donna ha sofferto profondamente la privazione del suo uomo, che invece non aveva questo dolore, perché fisicamente il suo sangue era cambiato, era diventato un eunuco, quindi non aveva più questo problema, non sentiva più quell'impellente bisogno di abbracciare quel corpo di donna, ma lei invece sì, e nonostante questo ha condotto vita di santità e nonostante questo è stato un esempio per tutto il suo tempo. Mi piace solo ricordare, se vi capita andate al cimitero di Parigi di Père Lachaise, troverete la tomba di Abelardo con la sua Eloisa. Loro sono stati sepolti insieme quando Eloisa morì, esattamente 20 anni dopo Abelardo, quindi intorno al 1162-163, furono sepolti insieme. La leggenda dice, e io ci credo, che quando fu aperta la tomba di Abelardo le braccia si alzarono per accogliere la sua Eloisa, e da allora hanno sempre vissuto insieme, e lì ancora oggi a Parigi portano i fiori gli amanti, come a Roma portano i lucchetti. E questo, e con questa botta di pessimismo cosmico,
penso che gli spunti dati e anche la vivacità dei nostri ospiti permettano un brevissimo giro di domande, se magari le assommiamo tutte insieme, vedo anche dei professori, o piccoli contributi o anche domande, per poi una risposta breve, un po' succinta. Anche. Un attimo, se può venire qui. Giuseppe fa...
Padre Gilberto, Padre Gilberto Zini, direttore editoriale della casa editrice.
Prego, venga qui.
Volevo solo aggiungere, sono direttore editoriale di Ancora,
ho avuto
Andrea in oratorio, è cresciuto alla mia scuola, poi l'ho perso di vista e a un certo punto ci siamo ritrovati, ed è nato Benedetto e poi...
Fra voi due?
Beh, va bene che siamo nei periodi, però...
No, per capirsi.
Non capisco di cosa ti meravigli.
No, volevo solo aggiungere una cosa sullo stile di Andrea, di questi libri. Secondo me Andrea è un animale televisivo trasformato dal lavoro che fa e scrive in modo televisivo, nel senso che queste ricostruzioni uno proprio le rivede, le rilegge quasi con la cinepresa, con la telecamera. Ecco. Quindi questo mi è sembrato molto bello, quando ho letto il primo bozzo di Benedetto e poi sta andando avanti in questo modo. Quindi questo mi sembra decisamente bello. Un'altra cosa che vorrei aggiungere su Andrea, scrittore, è che quando lui, adesso sta lavorando a Bernardo, ovviamente, perché gli altri due sono già stati pubblicati, lui un po' alla volta diventa il personaggio. Mi dice sua moglie che quando lui è immerso in un personaggio, fra un po' dice, mi si veste anche da... No, questo è molto bello, perché poi lo si percepisce nel libro, che Abelardo, come dire, un personaggio bellissimo ma non facile, è riuscito a farne veramente qualcosa da gustare alla grande.
Grazie Gilberto, ti volevo solo dire che qualche giorno fa un'amica, Giovanna Motta, che tra l'altro aveva organizzato la presentazione del libro al Castello Sforzesco, quindi in un contesto molto bello, che si occupa a un'associazione che si chiama Medievaglia, aveva mandato un sms a casa dicendo, mi è venuta un'idea, perché il prossimo libro non lo fai su Caterina da Siena, Santa Caterina da Siena? Mia moglie, che ha visto il messaggino, mi ha detto, non se ne parla minimamente. No, dice, no. Non voglio figure femminili.
Riallacciandomi alle cose che diceva soprattutto Maddalena, il pericolo che ha intravisto Bernardo, molto in sintesi, rispetto alla traccia anche nominalismo, realismo.
Io volevo chiedere a Maddalena, quando hai parlato del razionalismo, di capire per credere, poi è la stessa cosa di quando parlavi che lui inizia ad allontanare il pensiero dalle cose, il discorso del pensiero che lo lascia dalla realtà.
Per perché hanno chiamato il figlio astrolabio, una domanda, però la curiosità è nata.
Brevemente, no, penso fossero, penso siano due cose molto diverse, cioè penso che il razionalismo di Abelardo sia più presunto che reale. Certamente lui voleva dire capire per credere e viaggiava sul filo del rasoio, ma questo è un discorso, cioè è un discorso di metodo, e io penso che invece facesse bene a rischiare di viaggiare sul filo del rasoio. Di fatto lo stesso Tommaso, ma appunto dopo di lui, dopo Abelardo, tutti hanno dovuto affrontare certi problemi, hanno dovuto, come se avesse stabilito un campo di battaglia più ampio di quello che c'era prima, e quindi penso che il razionalismo in realtà sia più un rischio che una cosa vissuta, soprattutto visto che, come emerge dal libro e abbiamo detto appunto tante volte, non era un'epoca in cui la fede potesse, non era un'epoca in cui la fede fosse in discussione. La fede era reale, e così come era reale la sua conversione, il suo andare, il suo farsi monaco, anche alla fine l'entrare a Cluny, tutto è stato molto reale. Quindi un conto è questo, un altro conto è la questione del nominalismo e realismo. Invece diciamo che normalmente, cioè spesso e volentieri, adesso con la grandissima eccezione di Gilson e di tutti i suoi allievi, cioè, si accusa di razionalismo Abelardo, e invece diciamo quel razionalismo lì e il razionalismo moderno io lì non lo vedo. Ci vedo un uomo che sapeva rischiare e che secondo me ha posto uno standard che anche oggi comunque il pensiero, soprattutto il pensiero cattolico, dovrebbe avere il coraggio di rischiare. Questa è una questione. Invece penso che quello che adesso su Bernardo sono meno preparato di Meschini, però io penso che il grande rischio che c'era un aspetto dogmatico, c'è un aspetto dogmatico e tecnico che riguardava per l'appunto la Trinità, perché Abelardo alla fine, applicando il suo sistema logico alla Trinità, diceva molte proposizioni che all'orecchio di Bernardo suonavano eretiche, e probabilmente lo erano, non è il mio campo e non lo so sinceramente l'aspetto puramente teologico. Certamente Bernardo avvertiva il rischio che Abelardo correva come un rischio troppo elevato, e diciamo così, come ti dicevo prima, secondo me Bernardo alla fine aveva ragione in sostanza, però aveva ragione più per il contenuto che per il metodo, ma Abelardo aveva delle esigenze che Bernardo in quel momento lì non poteva cogliere, e che invece sono delle esigenze che andavano colte allora e secondo me vanno colte anche adesso.
Se posso spendere mezza parola per Bernardo.
A favore di...
No, per Bernardo. Dunque, come dicevamo prima, tutti e tre mi sembra abbiamo convenuto su questo, si fa fatica a scegliere, ma il problema è che secondo me non si deve scegliere, cioè non c'è un'esclusione. Lì sì, lì era il loro problema, questo non è il nostro problema. Cioè il nostro problema è di cogliere il bonum e il necessarium di entrambi. Chenu, scusate se torno a Chenu, ma Chenu è grandissimo, dice questa cosa, anche Abelardo voleva tutto questo per la fede, nella fede, dice, non c'è esclusione di questo, ma a un certo punto è come se rompesse quell'argine di cui ha parlato benissimo Giovanni, rompe l'argine e lì Bernardo si erge, lui è il baluardo. In questo senso ha perfettamente ragione Dante a collocarlo lì, perché Bernardo, guardate che Bernardo non era un oggettivista, cioè Abelardo il soggettivo e Abelardo l'oggettivo. Bernardo parla ogni pagina sospinta di esperienza. Io faccio esperienza di Dio, Dico, ma cosa c'è di più soggettivo, soggettuale, per essere precisi, di questo? L'esperienza di Dio. E dice Bernardo, non possiamo rovesciare la cosa. Certamente Dio è anche un problema, va scomposto, va capito, va... ma prima è Dio. E se noi invertiamo, io credo che, scusate, ma in fondo, logicamente, avesse ragione Bernardo. Noi deriviamo da Dio, non il contrario. E per quanto riguarda Astrolabio, lasciando l'ultima parola ad Andrea, io, ecco, la vera, il vero rimprovero, diciamo così, che come uomo, se mi è consentito dall'alto della mia indegnità, muovere ad Abelardo, è che Astrolabio l'ha parcheggiato. Andrea è molto delicato in un passaggio del libro, Cesella, che dice, passando, no, dalle varie città, passa anche una volta dal suo figlio e dice, ah, sei cresciuto. Io ho un figlio di 2 anni. Voi non avete idea di come sia un problema per me, ma come per tanti colleghi, eccetera, il suo flusso continuo delle evacuazioni, che è il problema che solleva Eloisa quando dice non puoi sposarti, non puoi occuparti di queste cose, tu che discetti della Trinità. Io non discetto della Trinità, io mi occupo di crociate, di queste cose qui, monaci, di è un problema, ma non riesco a parcheggiare neanche fra le braccia di mia moglie. Ecco, io Astrolabio vorrei conoscerlo un giorno.
Io mi ero quasi inventato una soluzione al tema Astrolabio, e cioè che era stato concepito sotto le stelle, e allora, siccome Eloisa era sicuramente una grande romantica, poetessa, ho detto chiamiamolo Astrolabio, cioè. Poi però mi sono reso conto che era un po' forzatina come cosa, quindi ho lasciato perdere. E ci teniamo Astrolabio, insomma, come si terranno in futuro quelli che faranno le collezioni Panini e Chanel. Per inciso, la figlia di Totti, io vivo a Roma e c'ho sta croce. C'ho sta croce. Volevo dire anche questo. Non è un caso che, è vero, io ho faticato un pochino a cercare di far innamorare del personaggio Abelardo i lettori del nostro tempo, che si aspettano da un uomo comportamenti diversi da quelli che ha avuto Abelardo nei confronti di Eloisa. Quel coraggioso uomo di cui ci parlava prima Giovanni, o di cui ci ha parlato Marco, in realtà nei confronti di Eloisa è stato un vigliacco, perché prima ti sposo, però vai in monastero. Poi, dove ha parcheggiato Astrolabio? Da sua sorella. Le zie funzionavano molto bene nel XII secolo, meglio delle nonne, perché poi lui, in realtà, spesso i genitori in quel tempo finivano in monastero. La mamma di Abelardo e il papà di Abelardo diventano monaci. Era un modo particolare, non era, ovviamente non facevano i voti come, però uno in tarda età, soprattutto se aveva un certo benessere, diciamo, economico, eccetera, preferì, anziché andare all'ospizio, andava in monastero. Tra l'altro ho anche pensato che potrebbe essere politicamente un'idea interessante, cioè rinfolpare i monasteri che sono un po' in crisi. Però non c'è dubbio che il suo comportamento è ambiguo. E quello che è straordinario è che Eloisa lo ha perdonato, e come se l'ha perdonato. E vi dico solo che una delle cose più belle del loro rapporto è quando lei si rivolge a lui, ormai tutte e due, lei abadessa e lui abate, anzi lei abbadessa, come si deve dire, come mi ha detto che si dice Madre Maria Stefania, abbadessa e amica mia carissima del convento di Rosano, convento benedettino famosissimo, quindi con 2 B. Quando scrive la lettera ad Abelardo, lei inizia sempre con mio, padre mio, perché ovviamente lui è padre, l'abate è padre nei confronti dell'abadessa. Mio fratello, perché comunque lei è sorella in quanto monaca e lui monaco fratello, ma poi dice sempre mio sposo, e mai in tutta la vita dimentica di ricordare ad Abelardo che loro si sono sposati davanti a Dio, siccome all'epoca non c'era né divorzio né la sacra rota, era davanti a Dio, e quindi loro sono rimasti, ed è fantastico se pensiamo a qual è stato poi il loro ruolo anche proprio dal punto di vista così, quella che è la Chiesa, no? Erano due monaci. Abelardo muore che è monaco a Cluny grazie a Pietro il Venerabile. Quando sento dire ah beh sì certo come no, vi ricordate il cantante quello, vabbè non mi ricordo come si chiama, insomma, un nome sta, come si chiama, come quel giocatore che c'era una volta qui a Milano, Labattino, Rivera, no vabbè Gianni Rivera, il cantante Rivera che a Piazza San Giovanni ha parlato, ha detto la Chiesa è involuta perché avrei voluto in quel momento fargli leggere Pietro il Venerabile, fargli conoscere Pietro il Venerabile. Pietro il Venerabile che è abate di Cluny, cioè non era un parroco di una parrocchia dell'estrema periferia o dell'Africa, era l'abate della più importante abbazia benedettina del mondo. Era uno che c'era il Papa, l'abate di Cluny e Bernardo. Non è che ce ne fossero tanti altri personaggi importanti. L'imperatore, va bene, diamo atto al potere temporale. Pietro il Venerabile sa perfettamente che Papa Innocenzo ha detto chiaro e tondo dopo il concilio di Sens che Abelardo è un paria, è un eretico, fuori, non lo vogliamo più. Le sue opere prima erano state bruciate in San Pietro in Vincoli e poi adesso avrebbero dovuto essere bruciate. Il nome stesso di Abelardo doveva essere cancellato. Pietro il Venerabile lo porta a casa sua, a Cluny, e gli dice fermati qua fino a quando è necessario, quindi fino alla fine dei tuoi giorni, riposati, e insegna. Quindi vuol dire che Pietro il Venerabile, che non era un ribelle, non era un eretico, non era uno che ce l'aveva con Bernardo, anzi era molto amico di Bernardo, si scrivevano lettere meravigliose, ma aveva capito l'intelligenza, la potenza, la forza di Abelardo, e aveva capito che a noi poveri cristi del nostro tempo era utile Abelardo. E quindi nonostante il Papa, Pietro il Venerabile, non contro il Papa, si tiene Abelardo e poi fa di più, siccome è amico di Bernardo e ha capito perfettamente, io insisto su questo punto, che sono due facce della stessa medaglia di oro purissimo, li fa incontrare. E lì leggetevi l'incontro, è una pagina che Marco,
a mio avviso la più bella.
Ti ringrazio perché ci credo a questo fatto, perché l'ho scritto col cuore, cioè i due si incontrano bene, e questo perché è avvenuto? Grazie alla forza di una istituzione che ha saputo superare anche il contingente momento di rogo, e questo quando, per questo che io mi indigno quando sento dire queste cose, io che sono un laico, quando sento dire ah, beh, la Chiesa è involuta, ma che dici? Pietro il Venerabile 1140, siamo nel 2007, siamo qui a cianciare di queste nostre povere cose. Camillo,
grazie di questo finale, no, l'emergere anche di questa ultima figura e di questa
che non sarà uno dei prossimi libri,
suggerimento di finale della storia, mi pare molto, molto interessante. Io ringrazio moltissimo tutti e tre l'autore. Grazie. Per la sua fatica, per aver voluto riscegliere anche